Passiamo adesso alla pagina regionale e locale. Ricorre oggi il 23° anniversario della strage di Capaci. Per l'occasione oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato dall'aula bunker del carcere del Luciardone di Palermo. È proprio il capo dello Stato che nella lotta a Cosa Nostra ha pagato un prezzo altissimo perdendo il proprio fratello Pier Sante, ucciso il 6 gennaio del 1980 mentre era presidente della regione siciliana. Quello dell'aula bunker del carcere Luciardone di Palermo, luogo diventato simbolico nella lotta alla mafia, è stato il momento più istituzionale delle tante iniziative previste nel 23° anniversario della strage di Capaci. Qui dove l'autostrada fu sventrata da quella che venne definita una tecnica libanese utilizzata da Cosa Nostra a essere massacrate sono stati il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro. Oltre al capo dello Stato sono intervenuti il presidente del Senato Pietro Grasso, che è stato giudice all'etere nel maxi processo contro la mafia e che aveva partecipato alla stesura della monumentale sentenza che inflisse oltre 2600 anni di reclusione. Con loro il guardasigilli Andrea Orlando, il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone, il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, la presidente della commissione antimafia Rosi Bindi, il presidente della Corte dei Conti Raffaele Squitieri, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Rodolfo Maria Sabelli e il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Carlo Smuraglia, e la professoressa Maria Falcone. A Gioiosa Marea di Messina, ieri sono svolti i funerali di Anna Rita Sidoti. Oggi ha vinto la sua ultima gara e si trova adesso sul podio del cielo. Così Don Pino Sirna nell'omelia ai funerali di Anna Rita Sidoti, la campionessa nella marcia Idoti Corta, morta a 45 anni dopo una lunga malattia. Le esequie sono state celebrate nella chiesa del Santo Spirito a San Giorgio di Gioiosa Marea, in provincia di Messina. Al rito funebre hanno partecipato migliaia di persone. La bara era avvolta dal tricolore. La Guardia di Finanza ha confiscato il residence Grotticelli di Scopello in provincia di Trapani, composto da 12 mini appartamenti indipendenti a schiera, una sala reception, bar, piscina, terrazze, dislivelli, parcheggi, aiuli e spazi comuni per l'intrattenimento del valore complessivo di circa 46 milioni di euro, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani. Nel mirino dei finanzieri Antonio Palmeri, imprenditore di 65 anni. Crocetta gela per comizio, fischi e contestazioni. Il presidente della regione Rosario Crocetta a gela per un comizio. È stato contestato nella sua città natale, dove era stato sindaco. Durante un comizio in piazza Umberto, assieme al senatore del PD Giuseppe Lumia, per le elezioni comunali del 31 maggio, alle quali partecipa con una propria lista il Megafono, a sostegno del sindaco uscente Angelo Fasulo del PD. Un gruppo di dissidenti lo ha fischiato a lungo nel tentativo di impedirgli di parlare. Lo hanno accusato di non aver fatto nulla per Gela, né lavoro, né sviluppo, né libero consorzio di comuni, e di aver piuttosto favorito la chiusura della raffineria. Ma Crocetta è andato avanti incurante della contestazione. Lo stesso è accaduto con gli altri oratori. L'entourage del governatore avrebbe identificato gli autori della contestazione, che sarebbe stata organizzata da candidati di una o più liste concorrenti. Naufragio a sud della Sicilia, il procuratore di Catania, il barcone affondato ha detto sarà recuperato. Salvi quindi torna a parlare della tragedia del mare che ha fatto oltre 800 vittime tra i migranti la notte fra il 18 e il 19 aprile. Il recupero è utile alle indagini. La carretta del mare affondata il 18 aprile nel canale di Sicilia quindi sarà recuperata. si può fare e si farà, lo ha detto il procuratore della Repubblica di Catania Giovanni Salvi poco prima di entrare al bunker del carcere Ucciardone di Palermo per partecipare alle celebrazioni del 23 maggio, quindi oggi in ricordo della strage di Capaci. La vicenda ormai è chiarita, il barcone verrà tirato su, ha ribadito tornando a parlare della polemica del recupero del barcone naufragato ad aprile nel canale di Sicilia provocando 800 vittime. E nei giorni scorsi Salvi aveva detto che se non fosse stato utile alle indagini il barcone non sarebbe stato recuperato. Poi era intervenuto anche il premier Matteo Renzi che aveva annunciato sarà recuperato. Denigrarono l'ex sindaco di Pozzallo, due cronisti condannati, due cronisti di un periodico ragusano, La Verità, che ha cessato le pubblicazioni, sono stati condannati in sede civile al risarcimento per complessivi 17.000 euro in favore dell'ex sindaco di Pozzallo, Giuseppe Sulsenti. E quanto deciso dal giudice civile del Tribunale di Modica, Maria Rabino, che ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati dell'ex sindaco di Pozzallo, Ignazio Galfo e Milena Iacono, che si era sentito denigrato da alcuni articoli pubblicati sul periodico. Il giudice ha condannato Giovanni Bonina, quale direttore responsabile del giornale, a 10.000 euro di risarcimento e Giorgio Ruta a 7.000 euro, quale estensore degli articoli. I due cronisti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali in favore di Sulsenti. Nel corso della mattinata di ieri, i carabinieri dell'aliquota radiomobile del NORM di Noto, nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti alla vendita e messa in commercio di merce contraffatta, hanno deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione, frode contro le industrie nazionali e vendita di prodotti industriali con segni mendaci a cittadino marocchino classe 1967, stabilmente residente in Italia. H.A. cittadino marocchino classe 1980, anch'egli stabilmente residente in Italia e entrambi con precedenti di polizia. I due uomini sottoposti a controllo di polizia nel corso delle operazioni di verifica dei documenti di circolazione del loro mezzo hanno iniziato a porre in essere un atteggiamento di insofferenza nei confronti dei militari. Pertanto, insospettiti, i carabinieri hanno proceduto a perquisizione personale e veicolare dei soggetti. All'interno del cofano del mezzo, opportunamente confezionati, sono stati rinvenuti circa una 80 di capi di abbigliamento di vario genere, tutti riportanti contrassegni di firme rinomate e palesemente contraffatti. I due uomini, ad esplicita richiesta, non hanno saputo giustificare la provenienza della merce, che pertanto è stata sottoposta a sequestro in attesa di disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo Marzamemi e Modica, questa mattina una troupe televisiva è stata in città, in piazza Garibaldi, per il programma che prenderà il via il 1° di giugno dal titolo Mezzogiorno Italiano. La trasmissione andrà in onda in diretta dall'Expo di Milano, sarà presentata da Arianna Ciampoli e Federico Quaranta. I vari momenti registrati verranno poi montati in un filmato della durata di ben 12 minuti che rappresenteranno una vetrina nazionale su Rosolini e sulle sue peculiarità, dalle bellezze naturali alle sue tradizioni locali e gastronomiche. Ma ascoltiamo a tal proposito una intervista fatta a cura dell'ufficio stampa del Comune di Rosolini al sindaco di Rosolini, l'ingegnere Corrado Calvo.
Sindaco, un'ulteriore vetrina per Rosolini nel panorama internazionale e nazionale per quanto riguarda le peculiarità del luogo, soprattutto i beni naturali, ma anche le produzioni del territorio, in vetrina su Rai 1. Dicevo poc'anzi, una vetrina importante per la promozione turistica di Rosolini.
Sì, noi dopo un anno di commissariamento della nostra città riteniamo che questo nuovo modo di concepire l'amministrazione della cosa pubblica sia la via giusta per rilanciare non solo l'immagine della nostra città, ma tutte le peculiarità che in essa vi sono, a iniziare dalle emergenze culturali, dai siti archeologici, dalle bellezze che la nostra città ha nei suoi palazzi, nella nostra piazza che ricordiamo ancora una volta è stata scelta come location per il film di Ficarra e Picone Andiamo a quel paese, e io credo che quando questo film sarà proiettato, oltre che nei cinema, anche in televisione, la nostra città potrà essere ancora luogo di meta di flussi turistici che verranno a visitarla, e noi come cittadini dobbiamo essere pronti a presentarci a coloro i quali vengono a visitare la nostra città nel migliore dei modi. Questa mattina con la presenza di Rai 1 a Rosolini abbiamo presentato Rosolini in questa vetrina, come lei diceva, internazionale, perché Rai 1 viene vista in tutto il mondo e costituisce motivo di promozione turistica, motivo di promozione di una cultura, di una tradizione, di un popolo che da secoli si è insediato in questo territorio e ha costruito la storia di questa città, ha fatto sì che un popolo progredisse. E quindi abbiamo da poco festeggiato il 300° della nascita della nostra città, e quindi noi intendiamo onorare ancora, come è stato sempre fatto, non solo la memoria di chi ha fatto sì che oggi noi possiamo essere qui a raccontare i luoghi di interesse della nostra città. Abbiamo fatto in modo di promuovere non solo i prodotti tipici locali, dal carrubo e dai suoi derivati del carrubo, con il cannolo di carrubo e i dolci di carrubo, ma anche altre peculiarità della nostra città culinarie, come i prodotti derivati dal vino, dal vincotto, l'artigianato di Rosolini, con i nostri scalpellini, con i nostri lavoratori del ferro, coloro i quali hanno forgiato le pietre, hanno dato vita, forma e vita alle mute pietre del nostro territorio. Quindi attraverso questa promozione noi intendiamo sviluppare i percorsi di sviluppo della nostra città. Cosa dire? Fra poco noi saremo anche presenti all'Expo di Milano, giorno 24 giugno, un'altra vetrina mondiale dove sappiamo che sono stati venduti oltre 10 milioni di biglietti, ma si prevede un traffico di 20 milioni di persone. Noi intendiamo essere presenti perché vogliamo recitare un ruolo importante, perché siamo immersi tra il barocco di Noto e il barocco di Modica, e noi vogliamo che le nostre peculiarità, il nostro sistema delle cave a Rosolini venga promosso a un livello superiore e quindi possa essere fruito dai visitatori. Non dimentichiamo il Sacro Cuore di Gesù, che è venerato in tutto il mondo, che è meta annualmente di migliaia di pellegrini che vengono a Rosolini e vengono a visitare. Quindi noi dobbiamo essere pronti a fare sì che la nostra città possa esprimere tutte queste caratteristiche, queste peculiarità. Non per nulla abbiamo cercato di coinvolgere la figlia di Biagio Poidimani per realizzare il museo di arte civica contemporanea intitolato proprio a Biagio Poidimani, avendo qui in dono le opere, molte opere del nostro compianto artista Biagio Poidimani. Ecco, noi sul piano culturale, attraverso l'impegno della Commissione Cultura, stiamo cercando di sviluppare questi percorsi di rilancio dell'immagine della nostra città. Lunedì mattina saremo proprio con la Commissione Cultura in visita presso Cava Lazzaro, andremo alla Grotta del Principe, andremo a sviluppare progetti che possono trovare anche occasione di finanziamento all'interno degli assi europei, e quindi abbiamo ragione di credere che Rosolini può rinascere anche attraverso queste cose. Noi questa mattina, non è l'ultima mattina che si verificano queste interessanti iniziative, ma giorno 31 sarà un'altra giornata importante, perché Rosolini sarà ancora una volta in vetrina con la trasmissione Gustare Sicilia, che viene trasmessa su Telecolor e che ha una visione di spettatori, di telespettatori, di oltre 300.000 persone che guardano quella trasmissione, e Rosolini può essere ancora, può trovare ancora un momento per esprimere ancora meglio le sue peculiarità e fare in modo che i siciliani possano trovare nella nostra città un momento non solo di ristoro per tutti i prodotti tipici che noi possiamo offrire, ma anche di visione di bellezze architettoniche e anche archeologiche che non sono certamente secondi a nessuno. Quindi per questo questa mattina vediamo tutti a una festa, i cittadini hanno partecipato in maniera corposa, e di questo io credo che un amministratore debba andarne orgoglioso, e tutti noi dobbiamo essere orgogliosi e fare in modo che la città debba necessariamente rinascere, perché è vissuta troppo tempo nell'oblio e non merita questo posto che gli è stato assegnato in questi anni. Rosolini merita di più, e noi siamo qui per fare in modo che i nostri cittadini, la nostra comunità possa avere il ruolo centrale rispetto ad un comprensorio di comuni che in questo momento tentano di voler dare quanto più è possibile per fare in modo di far privilegiare quel territorio rispetto al nostro. Noi abbiamo l'interesse di mettere al centro degli interessi della nostra azione politica e amministrativa l'immagine della nostra città, che poi diventa promozione turistica, promozione culturale, occasione di sviluppo economico e sociale per una città, crescita di una comunità.
Rosolini, vogliamo ricordare che si trova fisso all'albo del Comune l'avviso pubblico relativo al bando per gli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione di edifici privati attraverso contributi per la prevenzione del rischio sismico. Pertanto tutti i cittadini interessati, in conformità alle disposizioni contenute nell'ordinanza 171 del 2014 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, che disciplina gli interventi di prevenzione del rischio sismico. Ricordiamo che le istanze si possono presentare entro le ore 12.30 del 31 maggio 2015. La richiesta di contributo pena esclusione dovrà essere redatta compilando in ogni sua parte il modello 4 scaricabile sul sito web istituzionale del Comune di Rosolini o presso l'ufficio Sisma. Ancora da Rosolini, l'assessore ai servizi sociali Francesca Ciccacci e la responsabile del settore Concetta Piazzese comunicano che da giorno 22 maggio, presso gli uffici dei servizi sociali, sono in distribuzione i tesserini di libera circolazione Aste 2015 per gli invalidi civili che ne hanno fatto richiesta. Pertanto tutti gli interessati potranno recarsi presso gli uffici servizi sociali, siti in via Tobruco, nelle ore d'ufficio. Adesso, per concludere, diamo la linea a Don Maglio Savarino per il consueto appuntamento in ascolto della parola. A me non resta altro che ringraziarvi per l'ascolto e darvi appuntamento alle prossime edizioni.
In ascolto della parola. In studio Maglio Savarino.
Un caro saluto a voi, carissimi radioascoltatori. Quest'oggi, domenica di Pentecoste, ascolteremo il Vangelo secondo Marco al capitolo 2. In quel tempo i discepoli di Giovanni, i farisei, stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni, i discepoli dei farisei, digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno. Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore. e nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Carissimi, in questa domenica così particolare che chiude il tempo pasquale, la domenica della Pentecoste, la Chiesa ci fa celebrare la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo, in quel Cenacolo che è la casa, in quel Cenacolo che è la dimora di ciascuno di noi. Cenacolo, vedremo oggi, ecco, essere quel luogo interiore a noi stessi, dove accogliere lo Spirito. Ogni nostro corpo, ogni nostra vita può diventare il cenacolo quando poniamo l'attenzione sulla nostra interiorità, quando sappiamo accogliere lo Spirito, che è la speranza del cuore, che è di casa in ogni casa. Dobbiamo dare spazio oggi, chiedere al Signore di mandare il suo Spirito nella nostra casa, nel nostro interiore, nella nostra vita. Inoltre lo Spirito, questo sconosciuto, lo chiamava Paolo VI, ecco, non potremmo identificarlo, non potremmo parlarne se non rifacendoci alle immagini che la Sacra Scrittura propone dello Spirito Santo: il vento che crea novità, il vento che scombussola, il vento che riassetta nello stesso tempo nel suo disordine le cose. Perché? Perché vuole renderle nuove. La novità di cui oggi ci parla il Vangelo: vino nuovo in otri nuove, altrimenti quel vino spaccherà gli otri. Ecco, vogliamo questa novità, vogliamo rinnovarci nel suo Spirito, vogliamo farci abitare da Lui, lo Spirito che crea respiro nella nostra vita e che allarga gli orizzonti, quello stesso Spirito che oggi ci viene, ecco, mostrato quale elemento fondamentale della nostra vita per riniziare a vivere, quel fuoco, un altro simbolo dello Spirito che tiene acceso in noi qualcosa anche nei giorni più spenti, anche nei giorni in cui perdiamo il mordente del nostro vivere. Quella voglia di amare la vita, questo è il fuoco dello Spirito, quella voglia di vivere, quella voglia di andare al di là degli orizzonti delle morti quotidiane. Lo Spirito viene per bruciare nel cuore, lo Spirito viene per impiantare nel cuore la strada della salvezza. Vogliamo pertanto chiedere al Signore questo suo Santo Spirito, farci abitare da Lui e farci trascinare da Lui. Signore, allarga i nostri cuori allo Spirito perché possiamo essere discepoli della Tua Pentecoste, perché come i discepoli possiamo andare, portare a tutti l'annunzio della Tua risurrezione.
In ascolto della parola. In studio, Manlio Savarino.